È già un anno fa che ci siamo visti l'ultima volta. Allora, un anno fa eravamo in 1 Corinzi capitolo 7 e questo anno cominciamo in 1 Corinzi 8. Preghiamo di nuovo. Signore, grazie. Signore, anche se siamo pochi questa sera, Signore, non importa a te, Signore, anche per una persona, Signore. Tu sei stato capace di lasciare il 99 e cercare quell'unica pecora che era perduta, Signore. Il tuo amore è così profondo, così immenso, Signore. E preghiamo per i fratelli che per lavoro o altri motivi non potevano esserci per malattia, che tu possa rinforzarli, guarirli, Signore, che anche loro possano stare qui con noi, Signore, a godere la tua presenza, a godere e gustare che il Signore è buono. Il Signore benedisce anche questa sera mentre apriremo la tua parola nel nome di Gesù. Amen. Nel primo versetto di capitolo 7 Paolo dichiara ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto, e poi tutto il capitolo 7 parla del matrimonio. In capitolo 8 si capisce dal primo versetto che la Chiesa a Corinto aveva scritto anche riguardo gli idoli, il fatto di mangiare carne sacrificata agli idoli. A quei tempi, 2000 anni fa, la società di Corinzi era una società pagana. Voi conoscete, no? Adoravano i dei romani, i greci. In Atti, in Efeso, c'era la dea Diana. Quindi avevano questi tempi dove adoravano questi idoli, e per i pagani offrivano cibo a questi idoli come sacrifici, compravano cibo, portavano al tempio e offrivano a questi dei. Nella chiesa a Corinto c'erano alcuni credenti che, anche se avevano conosciuto il Signore, continuavano magari andare alle feste nel tempio, compravano la carne, perché in quei tempi si poteva comprare la carne in due posti. Si poteva comprare al mercato, no? Che costava di più. Ma uno poteva andare dal tempio, perché come tanta gente portava queste offerte al tempio, non è che i sacerdoti potevano consumare tutto, e quindi carne a buon prezzo, potevi andare al tempio a comprare questa carne che era stato offerto a questi idoli, dedicati a questi idoli. E quindi c'erano due campi nella chiesa a Corinto: quelli che erano scandalizzati da questa cosa e quella che nella loro libertà mangiavano questa carne offerta ai idoli. E quindi avevano scritto Paolo per chiedere: si può fare, è giusto farlo, non è giusto farlo? Quindi tutto il capitolo 8 è intorno a questo discorso, che magari uno potrebbe anche dire: ma noi a Feltre questa sera cosa c'entra? No? Abbiamo tempo di idoli qui in Italia? Si potrebbe dire di sì, perché ci sono, però anche a questi templi non vengono offerte sacrifici di cibo, giusto? Quindi uno potrebbe dire: ma allora questo capitolo non ha un'attualità, non c'entra niente con la nostra vita. Invece è sbagliato, perché c'entra tantissimo, perché capitolo 8 è un capitolo che parla della libertà che abbiamo in Cristo e nostro dovere di camminare nell'amore. Perché nella Chiesa ci sono due estremi: le persone che sono iperlegalistiche, che vogliono un elenco di regole, no? Magari vengono qui: fratello, dove sono le regole? No? Dimmi quali sono quelle che cose non devo fare e quelle che, no? E devo fare. Il legalismo in realtà è un atteggiamento del cuore di seguire un elenco di codici per innalzare la propria carne. Questo è il legalismo. Quindi c'è questo estremo da una parte, dall'altro estremo c'è la lascività. Si dice così in italiano?
Sì.
E questo sarebbe una chiesa che dice, ma intanto siamo salvati per grazia, fai tutto quello che vuoi. No? Che anche in capitolo 5 abbiamo visto che c'era questo uomo che viveva avere rapporti sessuali con la madrigna, e i corinzi vantavano, no? Siamo salvati per grazia, no, pecchiamo. Ma questo anche è sbagliato. Come credenti che vogliamo camminare biblicamente, dobbiamo trovare un bilancio in mezzo fra il legalismo e fra il libertinismo. Per esempio, anche in Italia ci sono delle denominazioni che dicono che uno può essere gay e sposarsi e essere considerato anche un cristiano, no? Quindi tutto il libro, tutto le... Ci sono altre chiese legalistiche che non puoi mettere anelli, non puoi mettere orecchini, non può mettere niente, uomini giacca e cravatta, uomini devono stare in una parte, le donne in un altro, e sono due estremi, tutti e due sbagliati. Ma noi come credenti dobbiamo capire la nostra libertà come cristiani deve essere sempre governata dall'amore. Perché Gesù, anche i farisei volevano sapere da Gesù quali sono i più grandi comandamenti. No, Signore, darci le regole che dobbiamo seguire per essere salvati. E lui ha detto, questi sono i due grandi comandamenti. Ricordate qual è il primo? Il primo comandamento. Esatto, amare Dio con tutto il vostro cuore, tutta l'anima tua, con tutta la tua forza. E il secondo?
Il prossimo.
Esatto, amare il tuo prossimo come te stesso. E Gesù ha detto, se tu cammini e vivi in questi due comandamenti, hai adempiuto tutti i comandamenti. Tutto. Perché l'amore è l'adempimento della legge. E quindi noi siamo liberi in Cristo. Sapete che la Bibbia non parla di tanti argomenti, no? Parla delle cose basilari, e quindi su quelle cose basilari noi non discutiamo, no? Su Cristo, su quello che Lui ha fatto. Però a volte anche nell'ambiente delle chiese evangeliche possiamo metterci a litigare, no? Su delle cose così sciocche, così stupide, no? Se una donna poi mette i orecchini o... no? E anche in questo viaggio che io e Silvana abbiamo fatto in Sicilia, in Calabria, abbiamo ministrato in diverse chiese, non solo una chiesa, e abbiamo riscontrato alcuni aspetti di questa cosa. Quindi Paolo qui comincia in versetto 1, ora riguardo le cose sacrificate a idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se uno pensa di sapere qualcosa e non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere, ma se uno ama Dio, egli è da Lui conosciuto. Allora, questi primi tre versetti potrebbero sembrare anche cosa significa? Cioè, comincia il discorso di idoli, di offrire cose di idoli, e poi parla della conoscenza. Cosa c'entra, no, questo discorso? sempre perché c'era un gruppo di credenti nella chiesa Corinto che loro sapevano che idoli non sono niente, no? Infatti Paolo lo dice, Paolo lo dice in versetto 4, perciò quanto al mangiare le cose sacrificate a idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non vi è alcun altro Dio se non solo uno. Quindi nostro Dio, il Dio della Bibbia. Allah e Geova non sono uguali e noi non dobbiamo fare l'errore di dire che sono uguali. Perché Allah del Corano è un altro Dio. Ma c'è solo uno che è un vero Dio, è il Dio del Vecchio e del Nuovo Testamento. Quindi Paolo sta dicendo che lui era un credente maturo. Lui dice, noi sappiamo che gli idoli non sono niente. E sappiamo anche che la carne è solo la carne, non è una bistecca, non è né cattivo né buono. È neutrale il cibo. E lui dice, noi sappiamo queste cose. E quindi c'era un gruppo nella chiesa Corinto che loro sapevano la loro libertà in Cristo. In pratica loro dicevano, io so che io posso mangiare quella cosa offerta a idoli e non mi fa nessun male, non sto peccando, posso andare alla festa con i miei amici pagani e la mia coscienza è pulita. Però c'era un altro gruppo che per loro questo era scandaloso. Magari perché erano nuovi credenti o perché erano talmente devoti a questi idoli che loro solo il pensiero di quell'idolo era una cosa diabolica, e quindi pensare che un altro credente potrebbe andare nel tempio o mangiare carne offerta a questi idoli, per loro era una cosa scandalosa. Quindi Paolo all'inizio sta scrivendo a questi primi credenti, va bene, noi abbiamo questa conoscenza che siamo liberi nel Signore, ma stiamo attenti, perché solo avere la conoscenza e non avere l'amore gonfia, non serve a niente. Infatti lui dice in versetto 2, se uno pensa di sapere qualcosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Quindi in poche parole, quando noi crediamo di sapere le cose, Paolo dice, non hai capito niente. Perché quando uno capisce le cose, capisce che non sa niente. Mi sono spiegato? No? Il nostro atteggiamento di credente è, io non so niente, il Signore sa tutto. E quindi Paolo sta scrivendo in questi primi passi ai credenti che hanno capito la loro libertà, che potrebbero mangiare questa carne offerta a idoli e non li contaminava. Perché voi sapete che nella cultura pagana i pagani offrivano cibo a questi idoli, poi ingestivano il cibo offerto a questi idoli e loro, alcune culture, credevano che loro, mangiando questo cibo offerto all'idolo, assumevano quel Dio dentro di loro, no? Che quel Dio veniva dentro di loro. E quindi magari credenti nuovi, credenti deboli, per questo era scandaloso per loro. Non mai sia che io mangio una cosa che è stata offerta a quell'idolo. Ma i credenti che avevano capito che la carne non è bene o male, dicevano, ma è solo carne, io posso mangiarlo, e poi costa di meno, perché devo spendere più soldi nel mercato? Perciò quanto, versetto 4, al mangiare le cose non è nulla nel mondo, e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. E infatti, anche se vi sono cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori. Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per Lui. Un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi per mezzo di Lui. Quindi Paolo sta dicendo, noi sappiamo che c'è un unico Dio, e che Gesù Cristo è suo figlio, e tutti questi idoli non sono niente. Allora, come possiamo applicarlo alla nostra vita qui in Italia nel 2009? Perché non ci sono tempi dove persone offrono la carne a idoli. Però ci sono altri discorsi simili a questo. No? Tipo il bere l'alcol. Secondo voi abbiamo la libertà di bere alcol? Qualcuno? Sì o no? Magari i fratelli di Brasile dicono di no. O i fratelli dell'America, degli Stati Uniti, molti degli Stati Uniti, non abbiamo questa libertà. La realtà è che la Bibbia non divieta il bere l'alcol. Non c'è nessun comandamento che dice non puoi bere un bicchiere di vino. Però ci sono avvertenze all'eccesso, a abusare dell'alcol. Quindi vedete che è un discorso molto pratico, anche per i nostri giorni. Come ho detto prima, in alcune chiese dicono che le donne non possono mettere orecchini, non possono truccarsi, non possono tingere i capelli. Cosa?
Non possono usare i pantaloni.
Non possono mettere i pantaloni. Là? Che David ha la coda, codino. Infatti io sono stato in una chiesa in Sushi dove, posso dirlo David? Dove David è stato prima di me. E alcuni fratelli non erano tanto scandalosi. Questa era la cosa buffa, no? Perché quando lui doveva andare giù e lui aveva i capelli lunghi, ha detto ma... non lo so, poi magari i fratelli giù, no, sono più tradizionali, saranno un po' scandalizzati a vedere un uomo con i capelli lunghi. Quindi sono arrivato giù e come avevo già potevo profetizzare, qualche fratello è venuto da me e dice, ma sai, ma questo David, come il discorso? E io ho detto, perché? Perché i capelli lunghi? No, non è questo il problema. Perché avevo messo il codino. E io ho detto, ma secondo me lui ha messo il codino per far sembrarli più corti, non per voi. Perché a molto bello non lo metto mai, lui li ha sciolti, no? Si erano scandalizzati dal codino. Che poi è stato un buona opportunità perché poi ho fatto anche un studio biblico su, no, su Colossese, cosa possiamo mangiare, non toccare, i giorni santi, vestire, no? La Bibbia non dice che le donne devono avere gonne, che non c'è. Nel Vecchio Testamento c'è un passo che dice che una donna non deve vestire come un uomo e che un uomo non deve vestire come una donna. Però questo dipende anche dalla cultura in cui tu vivi. Perché io ho vissuto in Sud India. In Sud India gli uomini portano la gonna, no? Gli uomini hanno questo tipo lenzuola, avete visto, penso, no? Hanno tipo questo lenzuolo che poi è tutto legato qui, che ha un po' un spacco. Quindi gli uomini portano la gonna, le donne portano pantaloni. Quindi nella loro cultura, comprendete, è contrario alla nostra, quindi La Bibbia dice di non trasvestirsi, però non dice la donna non può avere pantalone, da nessuna parte. E vedete come capitolo 8 non abbiamo carne offerta idoli, ma abbiamo altri discorsi che entrano nella Chiesa. E noi dobbiamo stare attenti perché noi non siamo salvati per i vestiti che mettiamo, se abbiamo tinti i capelli, perché Dio guarda cosa? Il cuore. Per Dio quello che è importante è quello che è dentro di noi. Infatti, nella mia opinione, le chiese che si perdono in questi discorsi così sono chiese deboli. Infatti Paolo dice, sono fratelli deboli. Però io penso che posso dire che noi abbiamo conoscenza qui a Feltre. Posso dirlo? Ma non dobbiamo gonfiarci e pensare che siamo meglio di loro. Perché non lo siamo. Anzi, qui Paolo... lo dice in versetto 7, ma la conoscenza non è in tutti. Quindi lui sta dicendo, voi che siete più maturi, avete capito la libertà che avete in Cristo, ma tutti i fratelli non hanno questa conoscenza. Non sono arrivati ancora a questo capire, la libertà che hanno. Anzi, alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo, e la loro coscienza, essendo debole, è contaminata. Ora un cibo non ci rende graditi a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di più. Quindi, se abbiamo conoscenza della libertà che abbiamo in Cristo, non siamo migliori di chi non ha questa conoscenza, perché Cristo ci ha salvati. Siamo tutti salvati per la grazia di Dio. E il cibo, Paolo dice, il cibo è solo cibo, se è stato offerto idoli o no. È solo cibo. Ricordate nel Vangelo cosa ha detto il Signore? Quando i farisei dicevano, guardi i tuoi discepoli, mangiano senza lavarsi le mani. Cosa ha detto il Signore? Qualcuno si ricorda? Gesù ha detto, non è quello che entra nella bocca dell'uomo che lo contamina, perché lui mangia, lo digeste,
digerisce.
Sono stato in Sicilia, devo rimparare l'italiano. Idu, chidu. Cabana da bana, ok. parlavano arabo per 3 settimane, adesso sono tornato in Italia. Ok, dove eravamo?
Digerisce
poi nel gabinetto, no? Lui dice quello che contamina l'uomo è quello che esce dalla bocca, perché dal cuore dell'uomo viene fuori dalla bocca. Omicidi, rapine, violenza, adulterio. L'uomo è contaminato non perché mangia una cosa offerta un idolo o non offerta. L'uomo è contaminato dalle cose dentro che lui permette nella sua vita. E quindi Paolo sta scrivendo a questi credenti più forti di non usare la loro libertà come punto di scandalo per i loro fratelli. Ora un cibo, versetto 8, non ci rende gradito a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di più. Badate però che questo vostro diritto non venga un inciampo per i deboli, perché se qualcuno vede te che hai coscienza seduto a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di lui che è debole non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate a idoli? E così a causa della tua coscienza perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Quindi Paolo vuole ricordare questi credenti, Guarda che tuo fratello Gesù ha dato la sua vita per lui. E questo ci fa capire che ogni credente è preziosissimo davanti al cospetto di Dio. E quindi Paolo vuole improntare nella mente di questi credenti che hanno coscienza, guarda, Cristo è morto per quella persona. Cioè tu devi capire questo, Cristo ha dato la... quella persona è preziosa davanti a Dio. Quindi non fai cose, tu hai libertà, ma non usare la tua libertà perché lui è debole. Anche quando vengono i fratelli degli Stati Uniti, voi sapete già, no? Anche a Montebello una volta devo fare discorsi, sai, non, quando ci sono i fratelli dell'America non beremo vino alle agape, anche se poi anche quando siamo solo noi non è che chissà, no? Quanti galloni, no? Tipo mezza bottiglia fra 20 persone, no? E gloria a Dio per questo. Però, e all'inizio alcuni fratelli italiani, ma come, ma la Bibbia, ma Paolo ha detto a Timoteo un po' di vino per il tuo stomaco, è scritto nella parola, no? E mi ricordo una volta a Montebelluna abbiamo avuto un acceso dibattito, no? E un fratello ha detto, ma anche Gesù ha bevuto vino. E io ho detto, come? No, non è così. Eppure, guarda, sapete che anche un pastore deve imparare la parola di Dio. Perché il fratello mi ha portato un passo nel Vangelo dove non è scritto specificamente che Gesù ha bevuto vino, però è inteso che lui ha bevuto. È quel passo dove dicono che Giovanni Battista è venuto, non ha mangiato, non ha bevuto, ricordate? E lui dice, il figlio dell'uomo è venuto mangiando e bevendo, no? E infatti hanno accusato Gesù di essere un imbibitore di vino, giusto? Lo hanno accusato di questo, e quindi... è probabile che lui qualche sorsetto l'ha preso. Però io dicevo, va bene fratelli, noi abbiamo questa libertà, noi abbiamo questa conoscenza. Però alcuni fratelli degli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti abbiamo un'altra cultura di quella italiana. Negli Stati Uniti ci sono veramente tanti alcolizzati. Tu vai in una grande città in America, li vedi su marciapiedi, ubriaconi, questi barboni che tutta la loro vita è stata rovinata dall'alcol. E io dicevo ai fratelli italiani, ho detto, guarda che alcuni fratelli per il quale Cristo è morto, cioè la loro vita erano alcolisti, la loro vita era rovinata dall'alcol. Magari hanno perso la moglie, hanno perso la famiglia, hanno perso il lavoro. E quindi, se noi siamo tutti seduti a tavola e tiriamo un buon flasco, un fiasco di Chianti, per lui è come abbiamo messo sulla tavola un chilo di eroina. Cioè, per lui quella cosa è diabolica, è la cosa che ha distrutto la sua vita. E quindi noi lo scandalizzeremo, lui... rimarrà male. Quindi ha detto, come l'amore governa quello che noi facciamo, noi faremo a meno quando ci sono presenti questi fratelli. Anche per questo motivo a Montebellone qua abbiamo deciso anche la Santa Cena di usare il mosto. E anche io non sognavo mai di vedere la reazione in cui ho visto nella chiesa. Anche a Montebelluna alcuni fratelli, non è biblico, erano arrabbiati addirittura. Io ho detto, perché tutto il discorso è nato un po' così. A Montebelluna ci sono tante sorelle di Santo Domingo, del Sud America, paesi come gli Stati Uniti, dove di solito nella chiesa non si beve, non si deve, per loro è un peccato. E quindi alcune sorelle mi hanno chiesto semplicemente... se potremmo fare tipo un piatto di bicchierini di mosto non alcolico per loro e magari un altro piatto per chi voleva l'alcol, cioè il vino normale, per loro. E quindi stavo pregando e anche in base a Romani 14, no, Paolo ha detto, se è un scandalo per mio fratello io non berò vino, no? Ma io ho detto, ma quale problema è? Facciamo mosto per tutti e via, mortali, non... Cioè, non immaginavo, no? Cioè, qua, no, cioè, sono stato aggredito da alcuni fratelli. Ma come? Non è biblico! Deve essere il vino con l'alcol, no? Tipo, non è una vera santa cena, no? E io ho detto, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Poi, grazie a Dio, perché noi almeno ci proviamo nella Calvary Chapel di mostrare scritturalmente perché facciamo ogni cosa. Ci proviamo. E quindi anche questi fratelli ho portato in Romani 14 e ho detto, vedi, la parola di Dio dice che se nostro fratello è scandalizzato per il bere vino, noi perché lo amiamo non lo beremo. E quindi sapete che la scrittura è l'autorità di Dio, non è l'autorità di Craig. Io sono pastore, io ho deciso, se ti piace bene, se no la porta è lì. No. La Sacra Scrittura ha l'autorità di Dio indietro di sé. E quindi i credenti che amano Dio accetteranno quello che Dio ha dichiarato. Amen. E quindi ho visto che i fratelli poi si sono calmati, non volevano più linciarmi. E ho detto, ah, ok, adesso abbiamo capito, no? E quindi, grazie a Dio, è stato ristabilito la pace. Quindi, cioè, quello che ci deve governare non è un elenco di regole. Noi non abbiamo un elenco di regole come cristiani. Paolo diceva in Romani, per me ogni cosa è lecito. Cioè, questa è una grande libertà, ma non ogni cosa edifica. Quindi tutto quello che noi facciamo come cristiani deve essere governato dall'amore per il Signore e l'amore per gli altri. Anche Paolo nel libro di Atti, ricordate quando c'era il discorso se i gentili dovevano circoncidersi o no? E c'era un gran dibattito e i ebrei dicevano no, questi gentili devono anche loro fare il taglio. Paolo e altri dicevano no, non è così. Hanno avuto il consiglio di Gerusalemme, il primo consiglio della Chiesa, e hanno deciso che i gentili non dovevano circoncidersi. Dovevano astenersi da idoli, da cose strangolate, dal mangiare sangue e dalla fornicazione. Però non hanno messo nessuna delle leggi dietiche ebraiche, non dovevano circoncidersi, eccetera, eccetera. Poi nel capitolo dopo, tutto questo discorso, che Paolo difendeva la grazia di Dio, diceva i gentili non devono circoncidersi. Lui era da quella parte. Il capitolo dopo, Paolo fa circoncidere Timoteo. Sapete questo? Perché Timoteo era metà greco e metà ebreo. E quindi per non scandalizzare gli ebrei, comprendete che Paolo ha fatto circoncidere Timoteo perché lui voleva lasciare una porta aperta di ministrare la parola di Dio ai ebrei. Perché se Timoteo, essendo metà ebreo, non si faceva circoncidere, allora gli ebrei potevano dire, vedi che questi cristiani insegnano di non obbedire più la legge di Dio, il comandamento di Mosè. Quindi è una setta, no? Comprendete? È una cosa che va contro Dio. Invece Paolo voleva tenere una porta aperta a questo popolo per ministrarli e quindi lui Timoteo, sai, fai questa operazione. Forse era in quel momento che Paolo ha detto bevi un po' di vino prima di operarsi. Non avete solo a valle, capito?
Te la dico te?
E quindi anche noi dobbiamo avere questa sensibilità. Per esempio, quando eravamo giù in Bassa Italia, adesso mia moglie Silvana ha la fede, l'anello di finanziamento, e lei sull'altra mano aveva questo anello, non so chi l'ha regalato, una pietrone così grande, no? E qualcuno l'ha visto, è venuto da me e ha detto: ma fratello, sai, in questa chiesa non si usa così qua e là. E quindi ho detto: Silvana, a noi cosa ci importa se c'è la cosa o no? Quindi meglio, senza fare storie, no? Meglio che togli quella cosa mentre siamo in questa comunità, anche perché, essendo che ho lavorato come evangelista per tanti anni, è sempre stata un po' la mia opinione che devo stare sottoposto agli anziani di quella comunità dove io sono ospitato, no? Perché saranno loro che risponderanno a Dio un giorno. Non nel senso che io insegnerei una cosa non biblica o farei una cosa mai non biblica in altre chiese, non... comprendete? Però, cosa è importante di un anello, se c'è o non c'è? Infatti si vanno detto, vabbè, cosa mi importa? Non importa niente, no? Per lasciare, no? In modo che io potevo ministrare questi fratelli senza che magari guardavano quella cosa, erano tutti bloccati, no? Che già dimostra una grande debolezza in un credente, no? Quando focalizzano sul materiale, è una dimostrazione che siamo molto deboli come credente. Ma noi che abbiamo conoscenza della libertà non vogliamo gonfiarci, oh, noi siamo meglio, loro sono deboli. No, loro sono diversi, ma non siamo meglio o siamo peggio. Quindi Paolo vuole farli comprendere, dice in versetto 11, così a causa della tua coscienza perderà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Ora peccando così contro i fratelli, e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Quindi noi possiamo anche entrare addirittura commettere peccati, no? Quando noi ostinatamente, no? Ah, ma io sono libero, cosa mi interessa di quelli se sono deboli o no? Questo è un peccato davanti a Dio, perché non siamo guidati dall'amore. Perciò, Paolo dice, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Adesso guardiamo un secondo questi passi in Atti, perché lì Paolo, scusate, Romani 14. Versetto 13. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre alcun inciampo o scandalo al fratello. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è in mondo in se stessa, ma chi stima qualcosa in mondo, per lui è in mondo. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo l'amore. Non far perire col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Perciò quel che per voi è bene non diventi motivo di biasimo. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dai uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo, Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o essere scandalizzato o essere indebolito. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beate chi non condanna se stesso in ciò che approva. Ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con fede. E tutto ciò che non viene da fede è peccato. Quindi la nostra regola come credente in questi discorsi, no? Perché voi vi troverete in delle situazioni in cui, no? Alcuni diranno stai sbagliando, non stai sbagliando. Un altro discorso, poi concluderò, per esempio, alcuni credenti in Italia, nelle chiese evangeliche, si scandalizzano se tu vai in chiesa cattolica. E io come pastore, diverse volte sono venuti da miei fratelli, magari un parente, il bambino si deve battezzare, o c'è un matrimonio, o c'è qualcosa nella chiesa cattolica, e loro vengono da me e dicono, fratello, ma posso andare in chiesa cattolica? Comprendete? Perché per loro era il luogo dell'inganno, era il luogo dell'idolatria, e quindi loro... Cioè, per la loro coscienza è sbagliato andare in quel posto. Ma io dico a tutti, tu devi pregare e devi chiedere al Signore quello che deve fare. Per esempio, io sono americano, non sono cresciuto nella Chiesa Cattolica, sono cresciuto protestante, anche se non ero convertito. Ero un protestante come un cattolico qui, andavo in chiesa Natale, Pasqua, matrimonio e funerale. Però non sono cresciuto in una chiesa dove pregavamo a Maria o a Sant'Antonio o Padre Pio, eccetera, che sono idoli uguali a uno che adora un serpente, secondo la parola di Dio. Quindi per me andare in una messa cattolica non è niente. Anche se non ci vado perché non mi dà niente. Però mi è capitato qualche volta di andare a un funerale, un matrimonio, e quindi io dico ai fratelli, dobbiamo pregare, chiedere al Signore. Secondo me non è niente per noi di andare a assistere a una messa, andare in chiesa cattolica. Io personalmente non mi farei mai patrigno. Padrino, perché il battesimo dei fanti non è una cosa biblica e quindi sarebbe che io partecipo in quella cosa, essendo il padrino, no? Però non avrei problemi di andare, sai, se uno che un amico cattolico dice vuoi venire a questa cosa, io non avrei problemi di andare, non mi sentirei la coscienza contaminato e sporca. Un po' di tempo fa, circa un anno fa, una coppia che frequentava la chiesa lì a Montebelluna, di simpatizzante, erano già fidanzati prima di venire alla chiesa di Montebelluna e quindi già il matrimonio e tutto era programmato. E hanno chiesto io e Silvana se potessimo cantare un canto al loro matrimonio. E quindi io ho pregato tanto, ho detto, Signore, cosa devo fare? Io non ho detto subito sì. Però dopo che ho pregato un po', sentivo proprio come il Signore mi diceva, vai a cantare per la mia gloria. E io so che alcuni credenti nel mondo evangelico sarebbero scandalizzatissimi di queste cose, no? Però io sentivo dallo Spirito Santo di andare e devo dirvi che io e Silvana siamo andati a questo matrimonio di questa coppia, l'abbiamo cantato due cantici alla gloria di Dio E posso dirvi veramente che il Signore ci ha strabenedetto, perché dopo c'è la cena, no? Con tutti i parenti, i familiari, il prete, tutti quanti. E quasi tutta la cena, io e Silvana fra di noi, avete mai visto il catch? No? No? Sapete il catch? Wrestling? Sai, con lotta?
Ah, sì.
Big time wrestling?
Sì.
Quando fanno in due, no, che uno è lì e lotta, no, e poi e l'altro salta dentro, no? Alla cena del matrimonio era quasi così. Ok, Silvana, tu evangelizzi questo. Cioè, tutta la cena eravamo lì a parlare del Signore, perché la gente dice, ma che bel canti, ma dove? Allora tu sei un pastore, allora spiegami cos'è la differenza fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Evangelica. E quei canti erano così belli, così mi sono sentito così bene, no? Tutta la sera l'abbiamo parlato del Signore con tutti i parenti, ospiti, e quindi è stata una grande occasione di evangelizzazione. Però secondo me ognuno di noi dobbiamo camminare secondo coscienza in queste cose. Se sentiamo liberi di farlo al Signore, lo facciamo. Se no, però è una cosa molto attuale. E grazie a Dio penso che nella nostra Chiesa abbiamo conoscenza, però non vogliamo gonfiarci. E vogliamo sempre che l'amore governa tutto quello che facciamo. Amen. Signore, grazie che ci hai salvato, ci hai liberato, Signore, tutti da una forma di idolatria o l'altro, e ci hai portato nel tuo regno meraviglioso, Signore, dove abbiamo scoperto il tuo amore, la tua grazia. E grazie, Signore, che non siamo schiavi di un elenco di regole, ma siamo servi di Dio Altissimo. E non abbiamo codici, legge, ma abbiamo il tuo Spirito Santo che ci guida in ogni verità. E noi preghiamo che tu, Spirito Santo, ci renderai sempre sensibile. Magari se stiamo facendo qualcosa che potrebbe essere un punto di scandalo o un inciampo per nostro fratello, aiutaci di capire, e in ogni cosa che facciamo, che possiamo camminare sempre nel tuo amore. Amen. Amen.